Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Cominciamo subito la nostra puntata rispondendo a qualcuno che ci ascolta su MySpace. Questa persona ci ha chiesto precisazioni su quanto io ho detto nella prima puntata su Aradia, che secondo il mito sarebbe stata generata da Diana e dal fratello Lucifero, sedotto dalla sorella tramutatasi in gatto nero, e ci chiedeva: ma allora Aradia esiste o no? E qual è il valore dell'opera di Leland? Nella prima puntata avevo fatto l'esempio di Aradia a proposito delle riprese inconsapevoli del passato pagano e avevo detto che non amo molto questo paganesimo patchwork che prende un po' di qua e un po' di là, più delle volte inconsapevolmente, una specie di motto «tutto il paganesimo fa brodo», tanto per parafrasare un proverbio. Certamente, Diana che si tramuta in gatto per concupire qualcuno non è assolutamente la Diana del paganesimo romano, e questo dovrebbe essere chiaro anche a chi desideri fare della leggenda di Aradia un punto di riferimento per il proprio paganesimo. Probabilmente tutti voi conoscete la figura della dea Diana, che persino a livello di luogo comune è nota come la Vergine Cacciatrice, per quanto Vergine non voglia dire Vergine in senso tecnico, ma Vergine nel senso di non sposata, non legata stabilmente a nessun uomo. Parthenos, fanciulla in greco. Quanto a Lucifero, nella tradizione antica romana era il nome del pianeta Venere quando compare al mattino, e in certe regioni d'Italia il nome si è conservato. Il pianeta Venere si chiama Lucifero alla mattina e Vespero quando compare alla sera. Non ha niente a che vedere con l'angelo caduto di tradizione biblica. Quindi, come ho detto anche nella puntata precedente, questa leggenda di Aradia è almeno del tardo medioevo, se non è più recente. Visto però che avevo definito questo mito un esempio di paganesimo patchwork che piace tanto ai vicca americani, vi leggo in proposito quello che dice un vicca americano. Questo vicca si chiama Kerku Hulain, o almeno così firma il suo libro Wiccan Warrior, che è pubblicato dalla Llewellyn, la casa editrice americana specializzata in pubblicazioni pagane. Nonostante io personalmente non mi senta particolarmente attratta dalla vicca, questo libro però, Wiccan Warrior, mi è piaciuto per il pragmatismo dell'autore, che non si fa problemi a indagare sulle fonti di Gardner e Leland e individuare a cosa si sono ispirati per riconoscere che la vicca è una religione giovane, che si ispira alle religioni antiche ma non è collegata direttamente ad esse. E in tutto questo non ci trova niente di degradante, niente che sminuisca la sua religione. E comunque in tutto ciò è molto onesto, e per questo volevo leggervi, anzi ve lo traduco direttamente dall'inglese, il passo relativo all'invenzione di Aradia da parte di Leland. Dice questo Kerku Hulain: altri elementi Gardner li ha presi dal libro di Charles Geoffrey Leland, Aradia, il Vangelo delle streghe. Questo libro è stato scritto nel 1899 da Charles Leland, avvocato e soldato di ventura. Questo voleva essere una descrizione della stregoneria tradizionale toscana, così come descritta a Leland da una strega di nome Maddalena, e voleva essere inoltre una traduzione del Vangelo delle streghe. E questo libro ha una notevole assomiglianza al libro di Michelet, il libro che è stato scritto in precedenza, La Sorcière, tradotto in inglese come Satanismo e stregoneria. Originariamente Erodiade era il nome della dea sia nel libro di Leland sia nel libro di Michelet. Michelet accettò una teoria avanzata da Yark, Mone, dalla Murray e da altri che ritenevano ci fosse un grande e organizzato culto delle streghe o religione pagana che era diffuso in Europa occidentale mentre dominava il cristianesimo. Michelet credeva che il nome della dea di questa antica religione fosse Erodiade. Questo è il nome di una donna malvagia che appare nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 3 e versetti 6, in Marco, capitolo 6, versetti 17, 19 e 22, e Luca, capitolo 3, 19 versetto, nel Nuovo Testamento della Bibbia. Nel X secolo, sto sempre leggendo e traducendo direttamente dal libro di Kerkuhulain, nel X secolo la Chiesa pubblicò il Canone Episcopi. A proposito del Canone Episcopi, tra le risorse del nostro sito www.giornopaganomemoria.it vi ricordo che trovate alcune pagine a riguardo. La Chiesa pubblicò quindi nel X secolo il Canone Episcopi, che sosteneva che la credenza letterale nella stregoneria era una sciocchezza, perché era un'illusione ispirata da Satana. Il canone, riscritto diverse volte fino al Concilio di Trèves nel 1310, diede il nome Erodiade come nome della signora della caccia selvaggia, la processione notturna della dea della caccia e del suo seguito. Michelet probabilmente pensò che questo fosse basato su racconti di fatti piuttosto che sulla speculazione sulle ipotesi dei teologi della Chiesa. Leland quindi ha preso in prestito il nome Erodiade da Michelet. Aradia non sarebbe altro, questo ve lo dico io riassumendo il libro, che l'italianizzazione di Erodiade, e riprendo la traduzione. I problemi con l'affermazione di Leland sono che nessuno storico o studioso del folklore ha mai trovato qualsiasi traccia del culto delle streghe in Toscana descritto da Leland e nessuna traccia di una dea chiamata Aradia. L'uso che fa Leland del nome originale Erodiade mostra chiaramente che lo sta prendendo da Michelet o dal Canone Episcopi o dalla Bibbia. E, secondo, il linguaggio del Vangelo, qui nel testo è in italiano, il Vangelo delle streghe che Leland avrebbe recuperato, è inequivocabilmente del XIX secolo e non del XIV, come suggerisce Leland. Gardner poi, Gardner fondatore della Wicca, prende da Leland l'idea che Aradia fosse una dea toscana tradizionale e così via. Divinità toscane tradizionali a rigore dovrebbero essere quelle etrusche e non Aradia. Sempre passando per questo libro, Wiccan Warrior, volevo introdurvi il tema della puntata di oggi, che è il rapporto tra paganesimo e società moderna. E volevo arrivarci partendo da questo libro per un episodio che sotto certi punti di vista può essere anche divertente, raccontato in questo libro. E parla di cosa potrebbe succedere a un gruppo Wiccan o pagano che in America facesse un rituale in un luogo aperto al pubblico senza informare la polizia locale, cosa che invece va fatta e Kerkuhulain spiega perché, che tra l'altro questo autore è anche poliziotto, quindi conosce la mentalità dei suoi colleghi. E in ogni caso, anche se si rifà a un contesto americano, l'insegnamento credo che possa essere utile anche in qualsiasi contesto per evidenziare i rischi di un eccesso di segretezza. E vi traduco sempre dall'inglese, molto divertente fra l'altro anche come lo racconta. Se riesco a trovare il passo, eccolo qua. Lo considero un esempio di scarsa pianificazione. Uno scenario molto comune che ho visto negli anni è che il coven, cioè il gruppo vicano che pianifica di fare un rituale all'aperto, non lo dice alla polizia locale. Spesso la polizia locale non sa nemmeno che c'è un gruppo vican nel vicinato. Accade quindi che alcuni passanti che hanno guardato troppi rapporti investigativi sul satanismo o film horror di Hollywood vedono gli ignari Vic che ballano in cerchio attorno a un fuoco. Questo cittadino spaventato pensa che il vicinato sia in preda alle legioni di Satana e quindi corre al più vicino telefono a pagamento, fa il 911, che è il numero dell'emergenza in America, e arriva la polizia e già comincia a credere che ci sia un rituale satanico in corso, così come gli hanno detto. Camminano pian piano fino al sito del rituale, probabilmente con la mano sulla fondina della pistola, e probabilmente hanno visto la stessa schifezza televisiva del passante che li ha chiamati. I vicani allora vedono i poliziotti che si avvicinano. La grande sacerdotessa quindi tira fuori il suo atamè, che è un coltello, per tagliare una porta nel cerchio di energia in modo da andare fuori e andargli incontro. E improvvisamente abbiamo un certo numero di poliziotti esagitati con il dito sul grilletto che mirano a una donna pazza con un coltello in mano. E conclude: è un miracolo che ancora nessuno sia stato ucciso. In effetti, così come la racconta, la mia traduzione non rende molto, così come la racconta è divertente, però se ci pensate dal punto di vista dei poliziotti che già credono che ci sia un rituale satanico, è una situazione abbastanza a rischio. Ci vuole un attimo a premere quel maledetto grilletto e a far fuori una persona che ha tagliato una porta nel cerchio di energia. E tutto questo per non dire alla polizia locale: ci siamo, esistiamo. Secondo me i gruppi pagani non possono evitare il confronto con la società moderna, e questo confronto passa anche per l'esame delle proprie procedure di sicurezza e di segretezza. Chiaro che non bisogna andare dalla polizia necessariamente con l'elenco dei propri membri, ma neppure far finta di non esistere, troppa segretezza. Per le riunioni private può anche andare bene, nelle case degli altri ognuno fa quello che vuole, ma quando si tratta di fare un rituale in un luogo pubblico è sempre bene che ci sia più informazione possibile, proprio per evitare queste situazioni sgradevoli. E soprattutto in una società moderna come quella dell'Europa occidentale, in cui l'influenza del monoteismo è molto forte sulla mente delle persone, comprese le persone che occupano dei posti nelle istituzioni, occorre essere, per riprendere una parola di Castaneda, impeccabili, cioè il più irreprensibili che sia possibile. Questo è un suggerimento che non solo i gruppi pagani dovrebbero accogliere, ma in generale tutti i gruppi che intendono portare avanti una certa attività che è un po' delicata, come i vari siti di controinformazione, tanto per fare un esempio abbastanza comune. Bisogna evitare che delle cose tipo il classico "i conti non a posto" possano far chiudere un'attività, perché ovviamente sono cose a cui chi vuole fermare un gruppo pagano, un gruppo qualsiasi, si attacca immediatamente. E l'irreprensibilità è fra l'altro uno dei tra i diversi suggerimenti che un altro americano, il professor Michael Strimisca, professore di studi sulle religioni, ha dato all'assemblea del WCER, il World Congress of Ethnic Religions, congresso mondiale delle religioni etniche, nel 2005. Il Congresso Mondiale delle Religioni Etniche è un'assemblea di rappresentanti dei vari gruppi religiosi, delle religioni etniche. Il termine è stato scelto per evitare il termine paganesimo, perché mentre qui in Europa occidentale si può anche rivendicare il termine paganesimo, in Europa orientale e ancora più in altri gruppi come in India o altre varie religioni non monoteiste, ma che non hanno conosciuto nemmeno il termine paganesimo, Non è un termine gradito, e quindi si è scelto di parlare di religioni etniche. E anche nel pezzo che vorrei leggervi adesso, che è l'intervento che il professor Strimisca ha fatto al congresso WCER del 2005, si parla sempre di religioni etniche e non di gruppi pagani. Dice il professor Strimisca. Il professor Strimisca parlava di religioni etnico-pagane e lo Stato, categorie, concetti e possibili strategie. E dice così: sono stato invitato a parlare sul problema della definizione delle categorie e dei concetti che potrebbero essere più costruttivi per i membri delle religioni e organizzazioni etniche come il WCER, per farne uso nei discorsi ai governi degli Stati e alle istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea. Penso che dobbiamo in primo luogo pensare a noi stessi come organizzazioni religiose e in secondo luogo come organizzazioni etniche o culturali. Parlerò prima dell'aspetto religioso. Prima di andare avanti faccio un inciso. Il professor Stremisca, che come vi dicevo è uno studioso di storia delle religioni, è con il WCR fin dalla sua fondazione e in questo testo tratta degli argomenti abbastanza controversi su cui è facile anche non essere d'accordo. Tuttavia ve lo leggo ugualmente perché vi sono degli spunti interessanti in tutti i contesti. Riprendo la lettura quindi e il professor Stremisca ci dice: la questione chiave, per come la vedo io, è come le religioni etniche possono rappresentare se stesse più efficacemente per aumentare la comprensione pubblica e reclamare un trattamento positivo da parte dei governi e della società in generale. Credo che la prima cosa che dobbiamo tenere in conto quando trattiamo con i governi è che si tratta di una materia politica, che richiede strategia politica. Suggerisco di cominciare a guardare la situazione dalla prospettiva del governo e pensare ai tipi di preoccupazioni che gli ufficiali pubblici hanno nel trattare con il nostro tipo di religioni. Due cose divengono immediatamente chiare. I governi sono molto nervosi e preoccupati nell'avere a che fare con le religioni, in particolar modo quando, come nel caso della maggior parte delle religioni qui rappresentate oggi, le religioni sono ritenute un fenomeno sociale relativamente nuovo, spesso classificato sotto l'etichetta di nuovi movimenti religiosi. Un altro punto importante è che i governi sono sotto un'enorme pressione delle organizzazioni religiose più grandi e potenti, come la Chiesa Cattolica. Parlerò ora del primo punto e poi ritornerò sul secondo. Che ci piaccia o no, i gruppi religiosi etnici o pagani sono nuovi movimenti religiosi dal punto di vista del governo e del pubblico nella maggior parte delle società. Possiamo rivendicare con buone ragioni che le nostre tradizioni religiose sono vecchie di migliaia di anni, ma rimane il fatto che le singole organizzazioni religiose che noi rappresentiamo non sono molto vecchie, nella maggior parte dei casi non hanno più di qualche decina d'anni. Dal punto di vista del governo, i nuovi movimenti religiosi sono fonte di grande preoccupazione, perché sono spesso associati a culti o sette pericolosi e antisociali, come Om Shrinkyo in Giappone, Heaven's Gate negli Stati Uniti o il Tempio del Sole in Svizzera. Le paure più diffuse sia tra i leader politici che tra il pubblico riguardanti questi culti o sette includono: primo, che il culto abbia un leader folle ma carismatico che i membri del culto seguono ciecamente; secondo, che i membri del culto siano stati così profondamente indottrinati o sottoposti a lavaggio del cervello che abbiano perso la capacità di pensare razionalmente; terzo, che il culto sia dedicato a idee religiose riguardanti la fine del mondo, che possano spingere i membri del culto ad atti violenti come il suicidio di massa; e quarto, che i membri individuali del culto e l'organizzazione nel suo insieme siano molto strani e lontani dal modo di vivere della persona media e della società in generale. Considerando che queste paure e preoccupazioni sono molto comuni e influenti, penso che le religioni etniche e pagane debbano fare uno sforzo costante per rendere noto ai politici e al pubblico che esse non hanno nessuna di quelle caratteristiche che le persone associano ai culti e alle sette pericolosi. Non è abbastanza, ad esempio, affittare un largo spazio in un giornale nazionale e dire: cari membri del governo e della società, non siamo un culto pericoloso. Devono esserci costanti, pazienti e continuative relazioni pubbliche e sforzi per spiegare ai media, al governo, a chiunque lo voglia sapere, che il vostro gruppo pratica attività religiose e culturali molto positive e sane e non è coinvolto in quella serie di attività pericolose e antisociali associate ai culti. Credo che se le religioni etniche e pagane riescono a sconfiggere la paura che esse siano culti pericolosi, questo renderà tutti i contatti col governo e col pubblico molto più facili. È vero anche l'inverso. Se le organizzazioni religiose etniche non rispondono efficacemente alle preoccupazioni e ai sospetti del governo e del pubblico, che vedono i nuovi movimenti religiosi come culti pericolosi, saranno probabilmente inquadrati come culti o sette pericolosi, e ciò porterà all'intolleranza e alla persecuzione. Perciò, la mia prima raccomandazione alle religioni etniche è che ogni organizzazione debba praticare relazioni pubbliche coscienziose e seguire attivamente la comunicazione col governo, con i media, gli accademici e il pubblico, per assicurarsi che le attività e le intenzioni delle nostre varie organizzazioni religiose siano così ben conosciute che sia impossibile per chiunque accusarle di essere un culto pericoloso. Questi sforzi di comunicazione e di pubbliche relazioni sono importanti per cambiare la comprensione pubblica di ciò che la religione è o può essere, in modo tale che ci sia una maggiore consapevolezza che andare in una chiesa cristiana la domenica non è l'unico modo di essere persone religiose o spirituali. Tornando a come i governi e il pubblico guardano e reagiscono alle religioni etniche e pagane, una seconda questione molto importante è la semplice realtà politica che le organizzazioni religiose più grandi, come la Chiesa Cattolica o altri gruppi cristiani, sono più grandi, più ricchi e più potenti di noi. Un antico testo politico indiano, l'Artha Shastra, ci dice che una legge basilare della vita è che il pesce grande mangia il pesce piccolo. Noi siamo pesci molto piccoli in un mare dominato da enormi creature marine che in genere non hanno interesse alla nostra sopravvivenza, ma sono spesso intenti alla nostra distruzione, attraverso la persecuzione, la proibizione o semplicemente la diffamazione, spesso tutte e tre combinate. Perciò ci si deve aspettare che qualora i cristiani o i capi di altre organizzazioni religiose più ampie siano in grado di influenzare la vita politica, tentino di creare leggi e regole che proteggano i loro interessi e impediscano ad altre organizzazioni religiose, come le religioni etniche, di ricevere qualche beneficio o sostegno da parte del governo. Come far fronte a ciò è una questione molto difficile. Ci sono molte possibili strategie differenti. Si potrebbe, per esempio, chiedere al governo del proprio paese di essere strettamente neutrale in materia di religione, di non concedere speciali favori o privilegi a qualsiasi organizzazione religiosa per essere corretto con tutti i gruppi religiosi, sia quelli grandi che quelli piccoli. Un'altra soluzione potrebbe essere di chiedere al governo di essere neutrale ma in maniera più positiva, ad esempio concedendo alcuni privilegi come un certo numero di stanziamenti a tutti i gruppi religiosi, grandi e piccoli. Secondo me sono entrambe strategie buone e basate su principi logici e onorevoli, ma hanno anche i loro rischi. Se nessun gruppo religioso riceve supporto finanziario o altri privilegi dal governo, allora i gruppi religiosi che sono più grandi e più ricchi avrebbero un grande vantaggio sui gruppi religiosi più piccoli, come le religioni etniche. Questo è il rischio della strategia della neutralità stretta. Se tutti i gruppi religiosi ricevono privilegi dal governo, come stanziamenti, questo può aiutare le religioni piccole o di minoranze, come quelle etniche, fornendogli alcune risorse per rituali, pubblicazioni e altri scopi. Comunque, dal momento che tali stanziamenti sono distribuiti sulla base del numero di membri delle organizzazioni religiose, i gruppi più grandi riceverebbero probabilmente somme maggiori dal governo, mantenendo quindi il loro vantaggio economico nei confronti delle religioni piccole e di minoranza. Questo è il rischio della strategia della neutralità positiva. Comunque, credo che il modo migliore per le religioni etniche di proteggere i loro interessi e di assicurarsi un trattamento positivo da parte degli organi di governo sia qualcosa di ancora più elementare. La politica democratica è tutta una questione di numeri. Perché le religioni etniche e pagane siano maggiormente accettate dai governi e ricevano un migliore trattamento in una data società, hanno bisogno di un numero maggiore di membri in maniera tale da essere considerati più seriamente dai leader politici e dalle istituzioni governative, così come dal pubblico. Capisco che questo sia un punto molto controverso, ma non vedo altre soluzioni. Se le religioni etniche vogliono essere trattate bene e considerate seriamente, devono espandersi in numero di membri. Questo può essere fatto in molti modi differenti. A livello più semplice e incontrovertibile, le religioni etniche e pagane che hanno siti internet o altre pubblicazioni potrebbero fare uno sforzo maggiore nell'invitare il pubblico a conoscere i loro gruppi religiosi e, in caso, ad unirsi a loro. Un altro modo di aumentare il numero di membri potrebbe essere per le religioni etniche e pagane di offrire servizi sociali, come cibo per i poveri o visitare le persone negli ospedali o nelle prigioni, il che aumenterebbe l'immagine pubblica del gruppo religioso in maniera positiva. Fino a un certo punto, aggiungo io. Un'idea ancora più controversa, per aver soltanto menzionato la quale alcuni di voi senza dubbio mi odieranno, è che le religioni etniche e pagane considerino l'opportunità di fare una sorta di attività missionaria, nel senso di estensione organizzata per istruire le persone a proposito delle religioni etniche e invitare alla partecipazione e possibilmente a diventarne membri. So che molte religioni etniche e pagane hanno sofferto enormemente per l'attività aggressiva dei missionari cristiani in passato, tanto che la sola parola missionario è una sorta di bestemmia per molti di noi. Per questa ragione forse è meglio usare un termine differente come esposizione, per chiarire che non abbiamo intenzione di fare le stesse cose dei missionari cristiani, ma di fare un certo sforzo per raggiungere il pubblico e aumentare di numero. Ho sollevato questo argomento perché penso che il futuro delle religioni etniche sia o crescere in numero di membri e guadagnare più potere, rispettabilità e influenza all'interno di particolari nazioni della comunità mondiale in genere, o rimanere molto piccole e insignificanti in termini di numeri e rischiare di scomparire. Dal momento che qui ad Anversa siamo ospiti dell'associazione Asatru belga, suggerirei di ricordarci dei vichinghi. Non avevano paura di lasciare le proprie case, di andare in nuove terre, di crescere e di espandersi. Neppure noi dovremmo averne paura. Suggerirei anche che le religioni etniche o pagane incrementino la loro influenza politica formando alleanze con altre minoranze religiose in situazioni in cui abbiano interessi e preoccupazioni comuni. Come ho fatto presente all'inizio di questo discorso, dal punto di vista di molti governi, le religioni etniche sono considerate sotto la categoria dei nuovi movimenti religiosi. Perciò, molte leggi e politiche governative che riguardano le religioni pagane o etniche sono leggi e politiche elaborate per i nuovi movimenti religiosi in generale, inclusi gruppi come i Testimoni di Geova, Scientology, Hare Krishna. Credo che dove e quando queste leggi e politiche così restrittive sorgano, dovremmo unirci a questi gruppi religiosi per formare un'opposizione più forte e più ampia possibile. Questo non significa che dobbiamo fingere di essere d'accordo con questi gruppi o che li invitiamo all'interno del WCR. Semplicemente intendo dire che collaboriamo con altre minoranze religiose per combattere in favore del principio generale della libertà religiosa, libertà per tutte le religioni. Per considerare la cosa in un altro modo, immaginate cosa potrebbe accadere se non collaborassimo con questi gruppi. Immaginate che il governo, ad esempio del Belgio, approvi una legge contro i testimoni di Geova. Forse noi nel WCR non faremmo niente perché non siamo d'accordo con l'ideologia religiosa del gruppo dei Geova. Quindi il governo approva una legge contro Scientology. Forse noi non risponderemmo perché non è che Scientology ci piaccia poi tanto. Il governo allora approva una legge contro gli Hare Krishna, poi una contro i Sufi, poi una contro i buddisti. Forse allora cominceremmo a preoccuparci. Forse cominceremmo a pensare ad una reazione, ma potrebbe essere troppo tardi. Fino a questo momento, gli ufficiali di governo e i loro sostenitori nella società si sarebbero convinti che possono fare leggi restrittive nei confronti delle religioni più piccole. Leggi del genere, dopo tutto, sarebbero molto popolari. Forse la legge successiva sarebbe contro i nostri amici Asatru, e sarebbe molto difficile opporsi o fermarla, perché non abbiamo detto niente quando altre religioni sono state perseguitate o discriminate. Ma immaginate lo scenario opposto. Un giorno il governo approva una legge contro i testimoni di Geova e immediatamente un'ampia coalizione di gruppi religiosi, dalle religioni etniche ai buddisti, ai sufi, ai seguaci di Scientology, ai mormoni e altri, fa una forte dichiarazione che tutti si oppongono a questa legge riguardante i testimoni di Geova, perché crediamo che qualsiasi restrizione ad una religione possa portare a una restrizione di tutte le religioni. Potremmo fare una manifestazione o una marcia di protesta e fare una forte opposizione in favore della libertà religiosa per tutte le religioni. Con una coalizione del genere, anche le religioni etniche avrebbero una migliore protezione che se fossero da sole ed evitassero gli altri gruppi religiosi. Quindi, per riassumere il mio discorso fino a questo punto, ho cercato di enfatizzare che le associazioni religiose e etniche dovrebbero comprendere come il governo e il pubblico le percepiscano come nuovi movimenti religiosi, con il sospetto che esse possano essere culti pericolosi e antisociali. Per difenderci da accuse simili, dovremmo fare ogni sforzo per comunicare con il governo, i media e altri settori della società per aumentare la comprensione pubblica della nostra natura pacifica e delle attività non nocive. Dal momento che siamo piccoli gruppi religiosi, se paragonati a grandi organizzazioni come la Chiesa Cattolica, dovremmo collaborare con altre religioni più piccole o di minoranza che sono considerate anch'esse nuovi movimenti religiosi. In particolare, nell'organizzarsi contro leggi, regolamentazioni o politiche che i governi possano attuare contro le minoranze religiose. Consiglio inoltre di migliorare la nostra forza politica e sicurezza facendo in modo di aumentare il numero di membri nelle rispettive associazioni religiose. Avendo parlato delle religioni etniche come religioni, lasciatemi ora parlare della dimensione etnica e di come sia legata all'atteggiamento dei governi, delle istituzioni internazionali e del pubblico nei confronti delle nostre religioni. Questo è l'aspetto che ci distingue maggiormente da molti altri tipi di religione e ci dà certi vantaggi e svantaggi nel modo in cui trattiamo con il governo e il pubblico. Come organizzazioni che si dedicano a preservare le tradizioni native, culturali di particolari nazioni e regioni, le religioni etniche possono cercare il riconoscimento e il supporto dal governo nazionale, come le altre organizzazioni per le loro attività riguardanti il patrimonio culturale. Per esempio, possiamo far domanda di fondi per festival musicali, seminari di folklore e altri progetti culturali e storici. Questo è il nostro grande vantaggio paragonato ad altri tipi di organizzazioni religiose. La nostra dimensione etnica può anche proteggerci dalle accuse di essere antisociali o non patriottici. Comunque, il nostro lato etnico può essere anche uno svantaggio, perché il nostro dedicarci al patrimonio culturale etnico può essere percepito come razzismo, intolleranza o xenofobia. In risposta a questo problema, ogni gruppo religioso deve ovviamente far fronte alla propria particolare situazione sociale, politica e legale. Vorrei suggerire come regola generale che i gruppi religiosi etnici rispondano con buone relazioni pubbliche e comunicazioni aperte. Se spieghiamo al pubblico, ai media e al governo che siamo dediti a un tipo particolare di patrimonio culturale, non a un qualsiasi programma di odio razziale, violenza o esclusione, e in più spieghiamo che il nostro gruppo religioso è aperto a chiunque abbracci questo tipo di eredità culturale, questo dovrebbe respingere la maggior parte delle accuse di razzismo e intolleranza. Se l'organizzazione ha un particolare statuto, credo o serie di principi che includono una chiara affermazione di opposizione al razzismo e all'intolleranza, questo dovrebbe essere condiviso con il governo, i media e altri settori pubblici, pubblicato su internet e così via. So che non tutti i gruppi religiosi etnici hanno lo stesso atteggiamento riguardo a questo argomento. Naturalmente ho la mia opinione, basata sulle mie esperienze avendo vissuto in un paese davvero multietnico come gli Stati Uniti e in paesi molto monoetnici come la Lituania e l'Islanda. So che non tutti i gruppi religiosi etnici o pagani da tutti i paesi rappresentati nel VCR saranno ugualmente entusiasti a proposito di una politica di totale apertura a gente di ogni gruppo razziale o d'origine etnica. Comunque, penso che questo sia un punto davvero critico, che potrebbe determinare se o no le religioni etniche saranno pienamente accettate e supportate dai governi nazionali e dalle organizzazioni internazionali come l'Unione Europea, le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, o trattate con sospetto e rifiutate. Con la crescente immigrazione e mobilità di persone in tutto il mondo, l'idea della maggior parte dei governi e delle organizzazioni internazionali è che la civilizzazione del XXI secolo significhi integrazione e cooperazione tra persone e identità differenti, non separazione e sospetto. Se escludiamo persone di particolari origini razziali, etniche o nazionali dalla possibilità di unirsi alle nostre organizzazioni religiose e etniche, saremmo considerati come razzisti reazionari o come una specie di nazisti. Saremmo dei paria nella comunità mondiale. Il punto allora è: possiamo essere dediti a un patrimonio etnico senza essere razzisti? O, considerandolo da una prospettiva diversa, possiamo essere antirazzisti e allo stesso tempo proetnici? Io credo sia possibile. Penso che il segreto stia nell'enfatizzare la dedizione a particolari forme di cultura ed eredità etnica, senza insistere su una particolare appartenenza razziale o etnica. Con i legami odierni tra immigrazione e comunicazione, una persona può provenire da qualsiasi background nazionale o razziale e, vivendo in un nuovo paese, essere attratta da una delle nostre tradizioni etniche e volersi unire a un gruppo religioso etnico come membro a tutti gli effetti. Dovremmo negarglielo? penso che se queste persone vengono da noi con interesse sincero e affetto spirituale per le nostre tradizioni etniche e religiose, dovremmo dar loro il benvenuto. So che questo è un argomento controverso. Mi pare che sia legato a un altro argomento di cui ho fatto menzione prima. Ho espresso la mia opinione che l'aumento del numero dei membri delle religioni etniche sia uno dei modi migliori per assicurare la forza politica e l'accettabilità sociale delle nostre organizzazioni religiose. Lasciatemi dare un ulteriore suggerimento, che aumentare il numero di membri permettendo alle persone di differenti origini razziali, etniche e nazionali di entrare a far parte delle nostre religioni etniche sarebbe uno dei modi migliori per ottenere l'accettazione e il supporto delle organizzazioni internazionali. Penso che questo sia davvero un bivio, una decisione estremamente importante che dobbiamo prendere e che avrà un profondo effetto sul futuro delle religioni etniche e del WCR. Vogliamo essere piccoli, ristretti gruppi a margine della società, sospettati dai governi nazionali, rifiutati dalla comunità mondiale, permettendo solo alle persone con particolari origini razziali o etniche di farne parte? O vogliamo essere organizzazioni in crescita, in espansione, che siano aperte a molti generi di persone che apprezzino le nostre tradizioni religiose e etniche ed essere accettati dalla comunità mondiale? Per me la scelta è molto chiara. Etnico sì, razzista no. Vi lascio con un ultimo pensiero. So che siamo tutti qui perché troviamo forza e nutrimento spirituale nelle antiche religioni etniche rappresentate nei nostri diversi gruppi religiosi. Mi sembra che se troviamo le nostre tradizioni spirituali così valide e positive, non dovremmo esitare a condividerle con altre persone che potrebbero beneficiare della grande ricchezza spirituale delle nostre antiche religioni etniche. Non pretendo di avere tutte le risposte a tutti i problemi di cui ho discusso in questo discorso. Ho fatto del mio meglio per fare suggerimenti che credo siano ragionevoli, onorevoli e positivi. Spero che prendiate sul serio queste idee, anche se non siete d'accordo, e attendo di sentire le vostre idee e di avere ulteriori discussioni. Qui si conclude il discorso fatto dal professor Stremisca al congresso WCR di Anversa nel 2005. E con la fine di questo discorso, intanto mi unisco a lui nel chiedervi di manifestare le vostre opinioni, cosa che potete fare presso di noi all'indirizzo email fontes@giornopaganomemoria.it oppure radiogpm@giornopaganomemoria.it. Vi do appuntamento alla settimana prossima, in cui tratteremo un nuovo aspetto del rapporto tra paganesimo e società moderna, cioè la modernità del paganesimo. Quanto la mentalità pagana è compatibile con la società moderna? A questo proposito vi leggerò un mio scritto intitolato Modernità del paganesimo nella società attuale, un paragone con i nuovi mezzi di comunicazione, e metteremo a confronto il nuovo mezzo di comunicazione dell'ipertesto con la struttura mentale del paganesimo. Arrivederci quindi alla settimana prossima.